Ben ritrovati a tutti amici, questa è una puntata davvero d'eccezione perché come vedete insieme a me e a Clara abbiamo Pier Giorgio Di Freddi. Ciao Pier Giorgio, grazie mille di aver
Salve a
accettato il
tutti,
nostro invito e benvenuto su Ottolina TV.
grazie
Allora, ti abbiamo invitato Pier Giorgio anche perché recentemente è uscito il tuo ultimo libro. Che è un libro appunto che tratta temi politici, quindi temi che insomma ci interessano molto. Il libro si chiama C'è del Marcio in Occidente ed è uscito per Raffaello Cortina Editore. Questo è il libro di Pier Giorgio,
Wow,
C'è del
bravi.
Marcio in Occidente. Non me la sono cavata male, non me la sono cavata male. Mi
Bravissimo.
sono preparato a lungo. Allora, la prima domanda che volevo farti su questo parte proprio da questa riflessione che fai, diciamo, in fondo alla quarta di copertina, no? Anzi, sul retro della copertina. Perché scrivi, in questo libro riflette sull'arroganza dell'Occidente anche attraverso i grandi pensatori del passato e ci invita a non farci alleviare la coscienza dall'illusione che forse gli altri possono essere peggio di noi. Perché effettivamente, questo non so se sei d'accordo, ma è una delle critiche forse più banali ed infantili che si sente spesso fare a chi cerca in qualche modo di mettere in discussione le politiche delle attuali classi dirigenti occidentali. E cioè l'argomento per il quale, insomma, è inutile stare qui a lamentarsi troppo perché dall'altra parte va peggio. E quindi è inutile, appunto, evidenziare tutti i limiti strutturali che hanno oggi le nostre democrazie perché ci sono le autocrazie. È inutile criticare il fatto che c'è sempre meno libertà di pensiero perché altrove, cioè, che è un argomento che, insomma, nemmeno nelle classi elementari si insegna a un bambino a pensare così. Cioè, nel senso che se te fai male il tuo compito, ah, vabbè, va bene perché tanto gli altri hanno fatto peggio. No, diciamo, ovviamente questo non si può ragionare così, e però lo si sente spesso. E l'altra cosa, mi sembra altrettanto infantile l'altra critica infantile che si fa ad impostazioni invece di analisi come le tue, è quella di dire che, visto che si critica le politiche, anche politiche contingenti delle attuali classi dirigenti dei paesi occidentali, allora si è anti-occidentali. Cioè, che è come una cosa di dire, visto che io critico il governo di Giorgia Meloni, allora sono un anti-italiano. No, anzi, al contrario, cioè, lo critico perché ci tengo al mio paese, vorrei che fosse governato in qualche modo, nel modo giusto. Ecco, sei d'accordo che spesso si trova un po' questi due argomenti che sono appunto un pochino infantili e che però si sentono spesso. Cosa ne pensi?
Sì, il primo è assolutamente senza senso, anche perché è in realtà, per esempio, portato in tribunale, per esempio, se uno è accusato di omicidio, non è che può dire, ah, ma ce ne sono tanti altri, no, che hanno ammazzato qualcun altro. Vabbè, e lei risponda delle cose sue, no? E poi dopo degli altri ci pensiamo eventualmente, no? E in particolare io credo che nel dibattito, ma credo che sia anche abbastanza naturale che facciamo tutti così, è una reazione istintiva quella che abbiamo di difenderci attaccando o contrattaccando, però il dibattito è spesso sia quello interno, diciamo così, tra partiti, sia quello estero, tra nazioni o blocchi di nazioni, è sempre fatto da gente che parla degli altri, cioè tutti sono bravi a criticare gli altri e non si trova quasi mai qualcuno che dica, ma ok, cominciamo a vedere per esempio come siamo noi, no? E se ci piacciamo come siamo e poi dopo andiamo magari a confrontarci e poi a gloriarci di dire siamo brutti, no? Ma gli altri sono ancora peggio di noi. E quello che ho voluto fare è proprio quello, cioè fare praticamente un esame di coscienza, invece che sempre attaccare e andare a cercare, spesso come si dice evangelicamente, poi detto da me, citare la Bibbia forse, no? Il Vangeli è fin eccessivo, no? Ma cercare di vedere la pagliuzza negli occhi altrui e non accorgersi che magari dentro i nostri ci sono delle travi, no? E certamente questo non significa essere anti-occidentali in questo caso, oppure anti-italiani, come dicevi tu nel caso della politica italiana, significa semplicemente cercare di fare meglio che si può da parte nostra e poi vedere che cosa fanno gli altri. Il problema è che quando uno critica gli altri è perché spesso cerca di nascondere anche quelle che faccio un esempio fra tutti. Per esempio, se uno guarda al processo di Norimberga, si accorge che una delle difese che fu adottata dagli accusati è stata proprio quella di dire: ma voi sì, avete vinto la guerra, quindi avete il potere della forza, diciamo così, però ci processate, ci condannate per crimini che avete commesso anche voi. A Norimberga questo non fu seguito, anche se in realtà poi molti criticarono il modo in cui fu tenuto quel processo. Addirittura il capo, diciamo così, della Corte Suprema americana la criticò. Ci fu il famoso Taft, che era un candidato alla presidenza, era figlio anche lui già di un presidente, che addirittura perse la candidatura per aver osato criticare appunto il fatto che il processo di Norimberga era, lui diceva, una farsa giuridica, no? A Tokyo, dove invece si processarono i crimini dei giapponesi, lì ci furono un paio di giurati che decisero di portare avanti questo argomento e di dire che in fondo, per esempio, se si criticavano i giapponesi per quello che avevano fatto in Asia, bisognava ad esempio processare gli americani per le bombe atomiche oppure per il bombardamento di Tokyo, che fu uno di quelle famose tempeste di fuoco certo. Che si riuscirono a fare pochissime volte, perché bisognava anche tempeste di fuoco furono dei crimini terribili, perché per giornate intere si bombardavano le città nella speranza che si facesse quello che si potrebbe chiamare una reazione a catena nell'atmosfera, e successe solo 3 volte che io sappia, a Dresda, a Amburgo e a Tokyo, e questi sono crimini di guerra. Noi non ne parliamo quasi mai quando parliamo della Seconda Guerra Mondiale. È come se ci fosse il bene da una parte e il male dall'altra. Questo è un po' ingenuo, perché le guerre le fanno due mali di tipo diverso, poi uno può appunto decidere qual è il peggiore e qual è il migliore, ma pur sempre sono mali, no? E quindi il problema è proprio questo, no? Cioè cercare anche di vedere quello che facciamo noi per non crederci superiori e non cullarci nell'illusione di essere sempre dalla parte del giusto e che gli altri siano sempre dalla parte del torto.
Chiaro. Clara?
Pier Giorgio, ti faccio una domanda secca. Cosa si intende oggi per Occidente? Perché si parla sempre di Occidente senza dare una definizione precisa, ma a me pare che l'Occidente attuale, come chiamiamolo con una parola postmoderno, sia qualcosa di nettamente differente, anzi forse l'esatto opposto dell'Occidente così come è nato 700 anni prima di Cristo, quando insomma la cultura greca si espanse anche grazie a Roma in tutta l'Europa, e poi insomma nel corso degli anni, dei secoli, si diffuse in tutta Europa, caratterizzato da un grande elemento che è quello dell'umanesimo, che oggi si è completo, non solo è perso, è addirittura rinnegato dalla filosofia neoliberale dei mercati, della superiorità dei mercati sull'elemento umano.
Sì, questa è una cosa importante, perché poi uno le parole le usa, ma poi spesso se non sa il significato diventa problematico capirsi anche. In realtà Occidente credo sia nato addirittura in quello che oggi noi chiameremo il Medio Oriente, e Occidente era quello che stava a sinistra e Oriente quello che stava a destra, e quella era la linea di separazione, cioè l'estremo orientale del Mediterraneo. Oggi Occidente è sostanzialmente, se uno vuol dare una definizione che più o meno, perlomeno è quella che ho usato io nel mio libro per cercare di capire, visto che l'ho messo nel titolo, almeno per cercare di dire che cosa intendevo, si può definire l'Occidente come l'Europa e le sue colonie che sono rimaste bianche e che hanno praticamente fatto un genocidio, diciamo così, una soluzione finale dei nativi, cioè in Nord America, quello che oggi sono gli Stati Uniti e il Canada, dove c'erano ovviamente gli cosiddetti indiani americani che oggi sopravvivono a gocce, diciamo così, nelle riserve, che sono tra l'altro campi di concentramento proprio nel senso letterale, no? Della parola, e poi per esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, che anch'esse sono colonie bianche, rimaste bianche, anche lì gli aborigeni e i maori sono stati sterminati, e dentro l'Occidente ci sono anche cose che per esempio in teoria non stanno Occidente dal punto di vista geografico, cioè ad esempio il Giappone. Giappone fino a metà dell'Ottocento, quando c'era lo shogunato, gli shogun, era l'esatto contrario, era chiuso a tutto, compreso all'Occidente, e soltanto verso il 1850 si aprì con la caduta dello shogunato, e per motivi ovvi, no? La vicinanza relativa con l'America, soprattutto con gli Stati Uniti, fece sì che lo sviluppo del Giappone moderno fu fatto diciamo così, in sintonia con quello che noi chiamiamo Occidente. Dall'altra parte c'è anche Israele, ovviamente, che non sarebbe Occidente nemmeno dal punto di vista, tra virgolette, razziale, cioè quello bianco che ho detto, no? Perché è semita, no? Così come, come i palestinesi, ovviamente, no? Gli israeliani e i palestinesi fanno parte di un unico gruppo etnico, diciamo così. E questo, tra l'altro, se posso dirlo tra parentesi, è anche interessante, perché quando si parla di antisemitismo, lo si considera sempre soltanto nei confronti degli israeliani, o meglio degli ebrei, no? Più in generale, e non si pensa che, per esempio, il fatto di essere contro gli arabi, no? In particolare contro i palestinesi, è antisemitismo esattamente nello stesso modo, no? Perché tutti e due sono parti, diciamo così, del semitismo. E Israele stia dentro per motivi storici. Sappiamo che quando fu fondata, in realtà non era direttamente nell'alleanza, diciamo, degli stati occidentali, ma c'entrò quando ci fu la crisi del canale di Suez, quando si ricostituì, diciamo così, la politica del Medio Oriente. L'Egitto praticamente finì nella zona di influenza della Russia, dell'Unione Sovietica dell'epoca, e Israele invece con l'Inghilterra dall'altra parte. Da quel momento è diventata un po' il gendarme, diciamo così, dell'Occidente nel Nord Africa e più in generale nel Medio Oriente. Una volta nell'Occidente sicuramente ci stava dentro la Russia, perché era una delle potenze coloniali, poi tra l'altro anche da un punto di vista genetico addirittura, perché la casa reale russa era imparentata con le case occidentali, tedesca, inglese, no? E così via. La Russia si è staccata dall'Occidente, come lo intendiamo noi, proprio per i motivi che dicevi tu, per motivi economici, diciamo così, nel momento in cui arrivò la rivoluzione del 17, e quello fu uno stacco secco, perché l'Occidente si caratterizza anche per il fatto di essere appunto capitalista, cioè avere un orientamento e un'ideologia economica, che è appunto quella del capitalismo, e l'Unione Sovietica e poi tutta la zona di influenza dell'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale è finita dall'altra parte, no? Quindi la Russia era Occidente, non l'è più, il Giappone non era, però lo è diventato, Israele anche lì è un po' in bilico, però è abbastanza chiaro quello che siamo. Anzi, se uno vuole definire l'Occidente da un punto di vista economico, la cosa più semplice è pensare al 10% più ricco del mondo. Cioè, i rapporti Oxfam ci dicono che la distribuzione delle ricchezze è completamente disuguale nel mondo. Se uno vuole cominciare dal piccolo, 20 persone proprio, letteralmente, nemmeno due dozzine di persone al mondo posseggono la stessa ricchezza della seconda metà povera del mondo, cioè di 4 miliardi di persone, che è una cosa veramente inuguale. Poi c'è il 10%, c'è l'1%, del mondo, che sono 80 milioni di persone, che posseggono il 60% delle ricchezze. Questa è una cosa straordinaria. E poi c'è il 10%, che siamo appunto tutti coinvolti, sono circa 800 milioni, quindi ci sta dentro appunto l'Europa, l'America, l'Australia, no? E un po' di stati, diciamo così, avanzati economicamente, che hanno il 90% delle risorse. Questo è il grande problema del mondo, poi, alla fine. Il fatto che il 10% della popolazione mondiale abbia il 90% della ricchezza, e il che significa che vale anche il contrario, che il 90% della popolazione ha solo il 10% della ricchezza. Quindi le guerre che ci sono in Ucraina, che ci sono in Israele, ci sono anche altre motivazioni, ma Taiwan ad esempio, e la Cina, oppure il Nord Africa, di cui si parla sempre poco e sarebbe meglio si parlasse di più, anche perché lì siamo coinvolti direttamente noi, siamo noi che facevamo l'occupazione. Addirittura la Francia, come qualcuno avrà notato, negli ultimi anno e mezzo, diciamo 18 mesi, 24 mesi, ha perso il controllo del Nord Africa, del Sahel cosiddetto, cioè il Senegal, il Burkina Faso, il Mali, il Niger, il Sudan, E che cosa succede quando si perde? C'erano le truppe, tra l'altro, francesi, perché noi ovviamente ci lamentiamo del fatto che la Russia abbia invaso l'Ucraina, però lì l'invasione risale a parecchio prima. C'è addirittura ancora il franco coloniale, si chiama così, no? La moneta unica, diciamo, del Nord Africa, no? E i francesi sono stati cacciati malamente proprio con la forza. E naturalmente il vuoto non rimane, quindi è stato colmato dai russi, e quindi la guerra. Noi spesso non capiamo le uscite di Macron, però Macron sta pensando ovviamente alla guerra con la Russia in un modo molto più generale che non soltanto il fronte ucraino, no? E tra l'altro è anche interessante che poi sia l'Italia che adesso va a sostituire la Francia in Niger, per esempio, che è il luogo dove c'è la più grossa base americana dell'Africa. E il Niger, proprio recentemente, un paio di settimane fa, ha chiesto ai militari americani di andarsene proprio. Chiaro che mandare via dei soldati significa ovviamente, no, incominciare a fare delle schermaglie e poi magari addirittura una guerra. E la Meloni ha accettato di inserirsi, diciamo, in questo gioco. E l'Occidente purtroppo è questo, il controllo delle risorse del mondo, perché noi siamo ricchi, no, appunto, e ne abbiamo bisogno. Quindi è una brutta definizione, se uno va a vedere da questo punto di vista ci si accorge che eccolo qua, no? Quello che appunto io in un certo senso chiamo il marcio, no? Poi ovviamente non è una parola mia, no? È una citazione colta, no? Dall'Amleto di Shakespeare, quello c'era del marcio in Danimarca, no? diceva Amleto, no? Questa non so se a voi va bene come definizione, però.
Sì, sì, secondo me, cioè, esatto, è interessante poi sottolineare, ne avevamo parlato anche con Franco Cardini, no? Che ha scritto questo libro. Che si chiama appunto L'Europa non è occidentale. Giustamente sottolineava ad esempio il fatto che, per dire, Kant, all'epoca di Kant non sarebbe mai sognato di definirsi occidentale, è definito europeo, perché l'Occidente era un'altra cosa, no? Certo. Questo nostro concetto di Occidente, che tra l'altro tiene insieme significati diversi, no? Tiene insieme il significato culturale, politico, in parte anche geografico, anche se poi appunto entra in contraddizione, perché il Giappone sì, però la Colombia no. Quindi, però tiene insieme tante istanze diverse, e ad oggi sembra semplicemente poi di fatto coincidere con i confini degli interessi geopolitici americani. Cioè, nel senso, se sei amico americano, sei nell'Occidente. E se non lo sei, non sei nell'Occidente, ed è molto pericoloso, perché poi sembra che ad essere in questione, ad essere in dubbio, a essere attaccati siano i valori occidentali, quando magari spesso invece è semplicemente l'egemonia americana nel mondo, che è un'egemonia che anche
sì, forse bisognerebbe chiamarlo impero americano, forse sarebbe più comodo.
Esatto.
Poi, per esempio, molti non sanno, per esempio, abbiamo detto che l'Australia e la Nuova Zelanda sono nell'Occidente, ma sono ancora peggio, perché l'Australia e la Nuova Zelanda hanno come capo di Stato il re d'Inghilterra, cioè tuttora, no? E questo anche la fa pensare lunga. No, uno dice sì, si preoccupa che alcuni stati vogliano appunto espandersi o fare appunto una sorta di impero, ma di imperi ne esistono ancora. La Francia ha colonie in tutti e cinque i continenti, che piacciono. Uno va nel Mar dei Caraibi, no, e trova la Martinica, la Guadalupe, va in Oceania e c'è la Nuova Caledonia, no, e così via. In Africa la Réunion, in Polinesia c'è il Tahiti, ad esempio, e le isole vicine. Cioè, allora uno dice, ma scusate, cioè, giustamente uno può ingenuamente può dire no, Putin non deve invadere l'Ucraina perché l'Ucraina deve rimanere indipendente, però quando una nazione ha delle colonie tuttora, forse sarebbe meglio che cominciasse appunto a guardare la trave nei propri occhi. Anche gli Stati Uniti d'America hanno colonie, non le chiamano così, quindi uno non se ne accorge, ma Puerto Rico, per esempio, è un territorio, però non è uno Stato. E le Hawaii sono uno Stato, ma in realtà sono semplicemente occupate. Se uno è andato alle Hawaii si accorge, no, che gli hawaiani, a parte che sono quasi tutti scomparsi anche lì, no, esattamente come in Australia o in Nuova Zelanda. Però questa è la realtà dei fatti. Oppure dal punto di vista degli americani. Nel libro io ho messo delle mappe anche perché è interessante far vedere un po' con un colpo d'occhio quello che succede. Gli americani hanno 800 basi militari sparse nel mondo, 800. E uno guarda quella mappa, ma sembra veramente, no? Che ci siano stati gli uccelli, no? che ci hanno lasciato i segni, perché è una cosa così. E poi si chiede, ma magari se uno guardasse la mappa delle basi russe, no? la cosa si riequilibra. E invece Russia, Francia e Inghilterra insieme hanno 30 basi nel mondo. Mm-hmm. E gli americani 800, uno dice allora, ma forse c'è qualche cosa di sproporzione, no? Però è molto... i media ormai ci indirizzano il pensiero. Quando noi parliamo delle democrazie, e Biden, per esempio, che poi è ormai arrivato alla fine della sua vita, no? e quindi ogni tanto gli scappano di bocca le cose che forse non dovrebbe dire. Ma quando incontrò qualche settimana fa, forse qualche mese fa, 2 o 3 mesi fa, Xi Jinping, il presidente cinese, e qua alla fine gli chiesero, durante la conferenza stampa, a Biden, gli disse: ma lei pensa sempre che Xi Jinping sia un dittatore? E Biden disse molto chiaramente, anche ingenuamente, disse: ma certo che è un dittatore, è il capo di Stato di una nazione che ha un sistema diverso dal nostro. Vabbè, ma certo che se questa è la definizione di dittatori, cioè i capi di Stato di stati diversi dai nostri, cioè ok, tutti gli altri sono dittatori, noi invece siamo democratici. Ma mentre invece però usare le parole tipo democrazia, che hanno significati anche diversi, no? che vengono insieme alla parola e sono significati ovviamente positivi, usare per gli altri stati parole o democrature oppure autocrazie o addirittura dittature, subito fa sì che uno pensi al bene da una parte, al male dall'altra, poi uno va a vedere, probabilmente c'è meno libertà di quanto si creda nei sistemi democratici, e forse ce n'è di più di quanto si creda, non di più di quello che c'è in Occidente, ma di quanto si creda in sistemi che sono autocratici, come la Russia, per esempio, come l'Iran. Anzi, io credo che se uno va, credo perché lo so, nel senso che sono stato in Russia per tantissime volte, perché io avevo studiato lì anche negli anni '80, ma ci sono tornato a febbraio, per esempio, per una decina di giorni, qualche anno fa ero andato in Iran, e uno si accorge che in effetti la visione che noi abbiamo di questi paesi è una visione pesantemente influenzata dal racconto che ne viene fatto nei media, in cui appunto si continuano a sottolineare con aggettivi di un certo genere, con descrizioni di un certo genere, cose che poi spesso a occhio non appaiono. È vero che uno non può giudicare i paesi a occhio, molte cose sono eccessive, no? come critiche. Sempre il discorso che facevamo già agli inizi, no? Tutto brutto dall'altra parte, tutto è bello dalla nostra parte, poi ci accorgiamo. Ad esempio, il fatto che in Italia ci siano, lo scorso anno ci siano stati, se non sbaglio, 68 suicidi in carcere. Ma questo fa capire che la situazione delle carceri italiane, forse solo i suicidi, tra l'altro, cioè non sia proprio rosea, no? Uno guarda anche il numero di carcerati, per esempio, e si accorge che in Europa ci sono, in Italia in particolare, ci sono circa un carcerato ogni 1000 persone, no? E in Italia ne abbiamo una 60.000 circa, anche se i posti sono 48.000, e questo è uno dei motivi per cui poi alla fine è difficile vivere e mantenere l'ordine dentro le carceri. Però se uno guarda agli Stati Uniti, si accorge che là invece c'è un cittadino ogni 150 in galera. E allora dice, ma non doveva essere the land of the free? E poi ci accorgiamo invece che 7 volte di più di quello che abbiamo in Europa. Gli Stati Uniti sono un regime carcerario, però poi se uno va a vedere la composizione di questi carcerati, si accorge che per ogni carcerato bianco ce ne sono 3 latini americani, cioè ispanici, e ce ne sono 7 neri. E allora anche lì, no, si comincia a capire che in carcere probabilmente ci sono questioni razziali, i neri appunto stanno molto di più di quanto non ci siano i bianchi, no, e così via. Poi soprattutto la cosa tremenda negli Stati Uniti è che il sistema carcerario è appaltato ai privati. Quindi ovviamente quando diventa un business diventa anche lucrativo il fatto che ci siano molti carcerati, perché ovviamente no, se su quelli si
Certo.
guadagna, no? Cioè diventa un po' così, io credo che dovremmo appunto, ma anche per il nostro bene, non soltanto per il male altrui, no? Per
No,
essere
no, infatti.
putiniani, no? Così, per
Certo.
il nostro bene cercare di capire che ci sono grossi, grossi problemi in Occidente che dovremmo cercare di risolverli anche, no?
Clara? Senti, io vorrei, visto che sei arrivato alla democrazia, allora ti faccio un'altra domanda identica a quella di prima, però cos'è la democrazia oggi? Perché ormai noi per democrazia abbiamo, diciamo, introiettato la democrazia liberale, ma dovremmo iniziare a chiederci democrazia per chi? Perché l'unica libertà di cui siamo sicuri di godere è quella, anzi, sono sicuri di godere i capitali che hanno la libertà di acchiappare qualsiasi cosa, però vediamo che più i capitali hanno la libertà, più i capitali hanno il potere, meno i popoli, le classi lavoratrici hanno libertà e protagonismo politico. Quindi, cosa è diventata la democrazia oggi, e in particolare la democrazia occidentale, definita anche democrazia liberale, in virtù anche del fatto di cui parlavi prima, che quello che non è una democrazia liberale è stigmatizzato come dittatura o autocrazia.
Esatto. Posso
Questo
aggiungere,
prego, prego,
aggiungo
certo.
brevemente giusto una chiosa a quello che diceva Clara, perché è una cosa che ti sottolinea nel tuo libro. È che c'è, cioè, paradossalmente, è proprio il grande mito su cui sono state edificate le società occidentali negli ultimi 30-40 anni, cioè la possibilità di conciliare democrazia e capitalismo, che sono di fatto inconciliabili, nel senso che
certo.
capitalismo è un sistema intrinsecamente oligarchico che tende alla concentrazione della ricchezza e quindi del potere, e la democrazia è intrinsecamente, proprio in termini logici, ma anche ormai anche empirici, dobbiamo dire, sono inconciliabili. Invece il grande mito del nostro tempo forse è proprio l'idea di poter conciliare questa roba qua, e chi invece magari sa che queste due cose non sono conciliabili diventano autocrazie. Cioè è un po' un paradosso questo, no?
Non solo, è anche non soltanto il mito di conciliarle, ma poi addirittura di pretendere di andarle a imporre agli altri con la forza, tra l'altro, questo è interessante perché dice tu devi essere democratico, ti impongo di esserlo così, no? E di imporre allo stesso tempo appunto l'altra faccia della medaglia, perché si dice sempre appunto democrazia e capitalismo. Però il capitalismo può funzionare per una piccola parte della popolazione, perché quando uno guadagna l'altro ci perde, no? Non è che ci siano i guadagni a somma zero, no? Quindi il tentativo di estendere il mercato in tutto il mondo è fallimentare in partenza, però è ancora peggio di quello che avete suggerito voi con le vostre domande, no? Che si capiva, no? Qual è il vostro pensiero, no? Che la democrazia non è quel mazzetto di fiori che di solito viene presentato, perché ci sono stati degli economisti, filosofi dell'economia quasi si potrebbero dire, benché matematici come pratica. Particolare uno che si chiamava Kenneth Arrow, che prese il premio Nobel per l'economia per questi studi, quindi insomma è accettato anche, diciamo così, dalla comunità internazionale, che analizzò il concetto di democrazia, perché poi tutti parliamo di democrazia, ognuno però parla delle cose sue, un po' come quando Wittgenstein faceva quell'esempio e diceva cioè, abbiamo tutti una scatoletta, qualcuno ha la scatola vuota, qualcuno c'ha dentro un insettino, qualcuno c'ha dentro una perla, eccetera, poi tutti però parliamo di questa roba e poiché nessuno vede le scatole degli altri, usiamo la stessa parola ma per cose completamente diverse, no? E la democrazia è proprio una cosa di questo genere. Questo signore Arrow fece una specie di analisi filosofica, no? Di dire ma co cos'è la democrazia? Cioè quali sono le cose che noi istintivamente o intuitivamente associamo al concetto di democrazia? Ce ne sono alcune che sono ovvie, in democrazia bisogna votare per esempio, si dice, altrimenti se non si vota non c'è democrazia, è un'altra cosa, no? I voti ovviamente devono essere tutti uguali, perché certo che se si vota, poi però il voto di uno conta di più di quello degli altri e magari conta solo quello, no? Allora diventa una dittatura, eccetera. O l'unanimità, se tutti sono d'accordo su qualcosa, quello bisogna fare, no? E appunto, almeno nel caso in cui siamo tutti d'accordo, eccetera. E poi ho già detto il dittatore che non ci piace, no? Così. E purtroppo praticamente queste 4-5 condizioni che ho appena accennato, no, non possono stare insieme. Arrow ha dimostrato provato questo teorema, che quelle condizioni sono incompatibili fra loro. Bisogna scegliere fra qualcuna, insieme non possono stare. Infatti il suo teorema spesso viene enunciato con quello che io poi ho scelto come titolo di un mio libro di qualche anno fa, cioè la democrazia non esiste. Se questa è la definizione che noi abbiamo di democrazia minimale, no? Almeno queste cose devono esserci, non è possibile metterle insieme. E non è possibile perché si creano dei paradossi, il cosiddetto paradosso di Condorcet, il fatto che, ad esempio, quando si fanno delle votazioni e bisogna scegliere fra più di tre candidati, il problema è che finché ce ne sono solo due di candidati o di politiche, la cosa è facile, si vota a maggioranza, quella che prende il maggior numero di voti vince, no? È finito lì. Il problema è da tre in su, come si fa? All'epoca, all'epoca della Rivoluzione francese, perché queste sono cose che si studiavano quando si cominciava a capire che sarebbe cambiato il vento, diciamo così, anche il sistema politico, ci fu questo marchese che si chiamava Marchese di Condorcet, che era un famoso matematico, che scoprì questo paradosso strano, no? Cioè il fatto che dice ci sono tre candidati e uno potrebbe dire poiché so come scegliere fra due, allora uno sceglie fra due prima, poi quello che vince lo faccio combattere col terzo e ho finito. E lui si accorse che ci sono delle situazioni, non sempre, no, però possono succedere situazioni così, in cui il primo vince sul secondo, il secondo vince sul terzo, ma il terzo vincerebbe sul primo. E solo che noi non facciamo mai tutte le votazioni, facciamo le votazioni a eliminazione, no? E la possibilità di tornare indietro non ce la diamo. E queste cose sono successe anche nella pratica, nella prassi, successo all'epoca di Carter, più vicino a noi per quelli che ci seguono magari che non erano ancora nati all'epoca di Carter, quando fu eletto Trump, vinse sulla Clinton, vi ricordate, no? E la Clinton aveva vinto su Sanders, che era piuttosto a sinistra, no? Ancora adesso è probabilmente il senatore più a sinistra, però i sondaggi dicevano che in realtà se invece di esserci stata la Clinton come candidata democratica ci fosse stato Sanders, uno potrebbe dire ma la Clinton ha vinto su Sanders, Trump ha vinto sulla Clinton, ovviamente a maggior ragione avrebbe vinto su Sanders, invece no, dicevano che se ci fossero stati Sanders e Trump avrebbe vinto Sanders. E questa è una di queste cose circolari che fa capire che quando ci sono situazioni di questo genere il vincitore è determinato non dai voti, perché appunto la cosa è circolare, ma dall'ordine in cui si fanno le votazioni. E se quindi si fosse fatta prima la votazione tra Trump e Sanders e poi il vincitore con la Clinton avrebbe vinto la Clinton e viceversa, chiunque può vincere, dipende solo dall'ordine. Ora questo succede a volte così in maniera plateale, ma nelle democrazie succede quasi sempre, e infatti ci sono quelle che si chiamano le questioni di procedura. A volte uno legge i giornali e dice ma questi discutono di queste robe, prima si vota questa cosa, poi si vota l'altro emendamento, ma cosa importa? E importa perché loro lo sanno benissimo che l'ordine in cui si fanno le votazioni determina già a priori, no? Chi vincerà, no? E allora quando si vedono cose di questo genere uno dice ah, democrazia è una bella idea, no? Sarebbe una bella idea se ci fosse, ma poi in realtà spesso non c'è. E questo è solo uno dei tanti problemi. Amartya Sen, ad esempio, che è un altro famoso economista, pure lui premio Nobel, lui lo prese il premio Nobel perché a un certo punto analizzò ancora peggio il concetto di diritto. E si accorse che questo è un teorema ancora peggio di quello di Arrow, perché addirittura quell'altro poi discende come corollario, si accorse che in una società al massimo una persona può avere dei diritti, una, e se ha qualche diritto ce l'ha tutti, no? È un dittatore, no? Però i diritti sono incompatibili. D'altra parte intuitivamente la cosa è abbastanza naturale, perché se io ho diritto di fare una cosa oppure non farla e quell'altro no, pretende di avere lo stesso diritto, beh, ovviamente soltanto uno di noi, no, può effettivamente esercitare quel diritto. Quindi ci accorgiamo che noi parliamo molto di metafisica in pratica, no? Tu citavi prima, no? il pensiero occidentale. Queste belle idee, la democrazia, i diritti e tante altre cose.
La tua
cose.
Odiata metafisica.
La mia odiata metafisica, ma non è odiata, è semplicemente constatata, no? come impossibile. D'altra parte Kant in fondo aveva fatto questo, poi, no? Aveva cercato di smantellare, no? La metafisica, nel caso suo poi addirittura nel concetto maggiore di metafisica, cioè quello di divinità, no? Quello di Dio. E anche qui noi crediamo, tra l'altro, visto che ho citato la metafisica, Kant, eccetera, noi crediamo che l'Occidente sia appunto l'unico luogo in cui si fa filosofia, ad esempio. Io l'ho sentito con le mie orecchie, per esempio filosofi come Severino, dire che, ah, ma no, certo, sì, in India magari pensano, non lo so, ma certamente quella non è filosofia, no? Che poi rivela questo semplicemente un'ignoranza di quello che c'è all'estero, no? Poi no, non è che uno possa saper tutto, ovviamente, no? Quindi noi è ovvio che sappiamo certe cose, sappiamo le nostre, non sappiamo quelle altrui. Però l'idea di dire sì, noi sappiamo solo le nostre, ma le nostre sono le migliori, no? E questo è proprio l'imperialismo che noi abbiamo sempre avuto nei confronti degli altri popoli, in parte dovuto però e giustificato sul fatto che anche i greci la pensavano così. I greci chiamavano barbari gli altri popoli, li chiamavano perché così, perché barbaro è un barbarismo, no? Nel senso che è semplicemente, li sentivano parlare, no? Dice questi cosa parlano, sono degli ignoranti, perché? Perché non parlano greco, è un atteggiamento abbastanza strano, no? E nell'Ottocento, dall'Ottocento in avanti, nacque questo ultimo classicismo, diciamo, in cui il nostro pensiero viene fondato sulla base del pensiero greco. Ci ho messo nel libro un capitolo su questo, perché uno potrebbe pensare che perché se la prende con classicismo quando parla di Occidente, perché quello è uno di nuovo dei pilastri su cui si regge la nostra idea. Che così come abbiamo l'unico sistema democratico che funziona, ed è appunto la democrazia, dobbiamo imporlo a tutti, così come abbiamo l'unico sistema economico che funziona, ed è il mercato, libero mercato, e anche quello dobbiamo imporlo a tutti, abbiamo anche un unico pensiero che funziona, il pensiero occidentale, e gli altri blaterano cose, no? Però non pensano. E questo è razzismo puro, no? Naturalmente. E infatti le due cose andavano insieme. C'era bisogno di questo pensiero per giustificare il fatto che poi l'Europa invadesse il mondo intero. Una delle mappe che ho messo nel libro è stupefacente. Uno guarda l'Europa e guarda quali sono stati gli stati, le colonie che gli stati europei hanno avuto nel resto del mondo, e si accorge che quasi tutto il mondo era colonizzato, in particolare tutta l'America, tutta l'Africa, una buona parte dell'Oriente e così via, tutta l'Oceania. E allora uno dice, certo che questo popolo europeo, no, che poi si espande così in tutto il mondo, che crede di essere l'unico, di avere il diritto di occupare le altre terre, se ci sono altri li fa fuori, no, e li distrugge, non sono sicuro che sia poi un bene per l'umanità, no? Addirittura se uno vuole essere pessimista potrebbe dire, ma i problemi del mondo in buona parte si risolverebbero se non ci fossimo noi. A volerci accaparrare, no, questa enorme quantità di ricchezza, perché noi vogliamo vivere a livelli di consumo e di produzione che tra l'altro tendono all'infinito, perché una delle idee fondamentali del capitalismo occidentale è che ci deve essere una crescita continua. Cioè l'idea che se tu eri contento lo scorso anno con quello che hai fatto e quello che hai avuto, quest'anno non va più bene. Non puoi essere contento. Dico, ma se ero contento l'altro anno? No.
Certo.
Sarebbe come se uno dice l'altro anno avevo una moglie, no? O un marito, no? Dice quest'anno ne voglio due, no? Perché quella non mi va più bene, no? E poi tre, no? E così via. Ma è veramente è l'idea della crescita continua è una cosa che già nel Settecento si capiva che era foriera di guai. Malthus, ad esempio, lo disse chiaramente, se la popolazione cresce all'infinito e le risorse sono finite, prima o poi si sbatte, no? E Darwin, per esempio, no? L'evoluzione delle specie è nata anche lì, no? C'è spazio in natura per un certo numero di una certa varietà di specie, e alcune soccombono e altre invece si mantengono. Quindi è vero, noi facciamo la nostra battaglia, diciamo così, per la sopravvivenza, ma qui ormai noi non siamo più a livello della sopravvivenza, siamo a livello del consumo eccessivo, esagerato, a danni e a spese di tutto il resto del mondo.
Chiaro. Clara, hai un'ultima domanda? Se no la faccio io, dimmi.
Potete farla insieme, sì, in coro.
Ah sì, c'è, quello dobbiamo esercitarci un po', prepararci un po' prima.
Una domanda stereofonica.
Sì. Veramente avrei altre 500.000
infatti, domande. Vabbè,
però facciamo 500.000 collegamenti.
Ah, volentieri, per Giorgia, a noi ci fa solo piacere, sì, sì. Anzi.
Però facciamo l'occupazione delle televisioni invece che sì, delle terre.
Pier Giorgio occupa Ottolina TV, questo può essere
esatto.
Un nuovo format.
Visto che avevi citato Arrow e Sen, allora quale domanda va bene? Partiamo dal concetto di libertà che si è affermato nel mondo moderno. libertà come una libertà negativa, ovvero rimozione degli ostacoli a poter fare, dire quel che si vuole. Vediamo che è una libertà del tutto mitologica, perché questo non certo. È possibile nella società, però è possibile nei mercati a seconda di quelle che sono, di quelli che sono i rapporti di forza. Però nel corso della storia del pensiero si è affermata anche una libertà positiva, non come libertà di poter fare quello che vogliamo, quindi quello che definiva von Hayek, insomma, l'intervento negativo dello Stato che si imponeva come un paletto al campo di libertà personale, ma una libertà come un level playing field, ovvero come pari opportunità. Ogni individuo deve essere messo sullo stesso piano, deve avere le stesse opportunità in base a quella che è la propria, diciamo, classe sociale, per poter realizzare se stesso, raggiungere la massimizzazione del proprio interesse in qualche modo. Quindi questo tipo di concetto di libertà in questa fase della storia dell'Occidente quanto è preso in considerazione all'interno del dibattito sia accademico che politico?
Io credo molto poco. Beh, in quello accademico può darsi, appunto, no, sai, perché poi lì in accademia si parla, no? E ognuno, no, può dire quello che vuole, naturalmente, no? Scrivere libri.
Tanto non conta nulla, quindi.
No, appunto, dal punto di vista pratico, però, il nostro sistema va esattamente al contrario. In parte, come valore di facciata, si dice, appunto, l'America, per esempio, si presenta come la terra delle opportunità, in cui magari il figlio dello schiavo poi può diventare presidente della Repubblica. Pubblica, no? E così via. Sì, è vero, uno, no, di quelli può farlo. Il problema è però legato con quello che dicevo prima, con quello dei diritti, perché spesso la propria libertà confligge con quella altrui, quando ovviamente, no, ci sono due persone che vogliono fare la stessa cosa e la può fare solo una di quelle due. E allora diventa più che altro, appunto, una lotta più che una convivenza, diciamo così, pacifica. Io credo che non sia tanto nel DNA dell'Occidente il fatto di avere questa visione, è più paradossalmente quasi una visione orientale in due sensi. Uno, appunto, nel senso tipo dell'India, no? In cui effettivamente magari il concetto di consumo, di produzione, di bisogni, no, eccetera, è meno sottolineato, al punto che noi poi consideriamo quei paesi che basano la propria esistenza su valori diversi dai nostri, paesi arretrati, perché non capiamo che magari possono esserci modelli di vita che sono diversi da quello che noi crediamo essere, appunto, l'unico, no? Se non consumiamo, se non produciamo, eccetera, non va bene. Ma dall'altra parte, anche da un punto di vista ideologico, in fondo il socialismo, il capitalismo, il comunismo sono nati proprio perché c'è questa tensione di fondo fra l'individuo e la collettività. Cioè, a volte il fatto di poter permettere a tutti di fare le cose analoghe, no, è legato col concetto, appunto, di collettività, mentre invece il fatto di dire, beh, ognuno va per i fatti suoi, vinca il più forte, no, è legato col concetto di individuo. Ora, qual è meglio come visione del mondo, quella individuale o quella collettiva? Questo è un assioma, è il problema che non si possono dimostrare gli assiomi, sono punti di partenza contrapposti, che tra l'altro risalgono, se uno vuole, addirittura secoli, millenni fa, il famoso problema degli universali, per esempio, che nel periodo della scolastica veniva dibattuto, no? Così. Ci sono solo gli individui o ci sono anche le collezioni di individui, i gruppi di individui? Beh, se uno parla a livello anche di persone fisiche, no? Uno se lo può chiedere e dice, ma esiste lo Stato oppure esiste l'individuo? Se tu sei una formica, per esempio, o uno di questi insetti cosiddetti sociali, daresti una risposta contraria a quella che diamo noi. Noi pensiamo che l'individuo sia la cosa fondamentale, e poi certo ci sono gruppi di individui, ma non esistono, no? sono immaginari in un certo senso. Mentre invece nelle formiche è esattamente il contrario, gli individui sono secondari e c'è proprio questo comportamento sociale che fa sì che gli individui si sacrificano per il cosiddetto bene, diciamo, del formicaio, no? O dell'alveare, no? E così via. Sono assiomi, cioè, non si possono dimostrare. Sono modi contrari. Per esempio, se uno guarda al nostro corpo, anche quella è una collezione di cellule, però per noi le cellule non importano, lì non contano più gli individui, conta l'oggetto intero, però poi uno guarda le cellule, pure quelle sono fatte di molecole, eccetera. Dov'è che ci si ferma? Esistono veramente questi aggregati oppure no? Per esempio, nel caso degli animali, quando si parla degli animali, uno dice, le specie esistono, perché se tu vuoi procreare, per esempio, e sei un uomo e vuoi procreare con un elefante, hai poco da fare, cioè quello non riesce a farlo, cioè c'è una barriera specifica.
Occhio che però stai facendo metafisica, Pier Giorgio.
No, è proprio questa la cosa interessante, perché in teoria il problema degli universali era un problema metafisico, no, se si vuole, o linguistico in un certo senso. Era l'idea di chiedersi se, o meglio, era il progetto di chiedersi se le idee universali di Platone esistono veramente oppure se esistono soltanto le loro realizzazioni pratiche. Ma quello lì delle specie invece, no, è diventato uno del, non è l'unico, ma uno dei pochi esempi in cui la metafisica diventa scienza in un certo senso, e in cui uno scopre che effettivamente ci sono delle barriere che impediscono di dire che sono soltanto delle cose immaginarie le specie, perché quando poi tu appunto cerchi di mescolarle, quello non riesci a farlo, no? Ce ne sono anche in fisica, per esempio, di cose di questo genere. Sono rari, ma sono gli esempi in cui la metafisica diventa scienza, no? E quelli come me devono tacere, in un certo senso. Non so se ho risposto alla tua domanda. Poi certo, il problema della libertà è una cosa molto complicata e credo in parte molto occidentale, appunto per tradizione, diciamo così, del nostro pensiero filosofico, no? E in altre nazioni meno. Per esempio, non è un caso, ad esempio, questo era interessante, negli anni 70 noi non manifestavamo tanto per Israele e Palestina, più che altro per la guerra in Vietnam, no? Così. E se uno guardava la mappa si accorgeva che in realtà c'era una divisione nell'Indocina, da una parte c'era appunto il Vietnam e dall'altra parte, per esempio, c'era la Thailandia, no? o la Cambogia. E uno diceva, guarda qui, questi da una parte sono capitalisti, dall'altra parte sono comunisti. Poi se uno va a vedere però la storia, lì si accorge che in realtà sono tutti buddisti, però ci sono due tipi di buddismo: il buddismo, il cosiddetto piccolo veicolo, che appunto cerca la salvezza in maniera individuale, e il grande veicolo, il Mahayana, no? Che invece la cerca in maniera sociale. E la divisione passava esattamente lì, cioè in fondo alla fine la politica diventa anche legata con il background religioso, e ci sono religioni individualiste come appunto il buddismo Hinayana e religioni invece comuniste, no? In un certo senso, e non è un caso che poi alla fine appunto i paesi che hanno quella tradizione vanno più volentieri o più facilmente verso il comunismo, e altri invece vanno più facilmente verso il capitalismo. Quindi anche queste idee di libertà che possono sembrare astratte, no, poi alla fine si concretizzano nella vita poi politica, economica anche il concetto, ecco, ho detto economica, ma per esempio se uno va appunto in Oriente si accorge che c'è un'idea di capitalismo buddista. E che sarebbe come dire capitalismo cristiano, però cioè, il capitalismo è molto cristiano, se uno pensa, no, all'idea del calvinismo, ad esempio, che si dice sia stato una appunto dei fondamenti del capitalismo, no? E anche lì c'è una motivazione religiosa. E ovviamente Gesù Cristo e Buddha sono cose abbastanza diverse, io ho provato a leggere questi libri che cercano di spiegare il capitalismo buddista, e certo, immettere diciamo così, la propensione verso gli altri, no, l'apertura, è un po' quasi una contraddizione, perché capitalismo è un po' il contrario, no? Sembrerebbe essere una cosa individuale. E questo però fa vedere che spesso appunto il pensiero astratto poi si collega con le cose concrete, diventa prassi, come avrebbe detto Marx un paio di secoli fa.
Certo. Io allora concluderei con una battuta, provando a fare un po' l'avvocato del diavolo, nel senso, uno legge il
questo
tuo libro...
in genere è il mio compito quello.
Ora c'ho
il monopolio,
me lo prendo anch'io. Ora me lo prendo anch'io. Diciamo che uno legge tutto il tuo libro, e come tra l'altro io ho fatto, e uno dice, va bene Pier Giorgio, hai ragione, l'Occidente è anche l'impero di doppi standard, è pieno di ipocrisie, è pieno di contraddizioni, però in fondo diciamo noi facciamo parte tra virgolette di questo impero e quindi noi facciamo parte dell'1% di non di sfruttati ma di sfruttatori, non di colonizzati ma di colonizzatori. Se non fosse così ci sarebbe qualcun altro e farebbe la stessa cosa, perché è una logica purtroppo verso un po' umana. Ecco, e questo è un altro argomento, diciamo, basato un po' su una certa idea della realpolitik che si sente, che secondo me è un argomento, tra virgolette, più intelligente rispetto ai primi due da cui siamo partiti. E però, non so se sei d'accordo, ma la cosa su cui secondo me è importante sottolineare oggi è cioè che in verità questo sistema qua non fa più nemmeno il nostro interesse. Cioè, non è una questione semplicemente moralistica, è una questione astratta di dire anche l'Occidente ha le sue contraddizioni e sta sfruttando, ma nel senso noi anche come comunità nazionale, quindi pensando, diciamo, all'interesse nazionale, che deve essere un po' quello che guida ovviamente la politica nazionale, non ci conviene più, non ci interessa più. Cioè, noi siamo in uno spaventoso declino, in una spaventosa, appunto, catastrofe sociale, la socialdemocrazia è sotto attacco, ci stanno forse per rimandando in guerra. Per cui, cioè, io sottolineo anche spesso questo aspetto qua, nel senso, no, questo è un discorso moralistico, è un discorso nel senso che a noi non ci conviene più, e quindi criticare l'impero americano è proprio un discorso ormai di sopravvivenza.
Ma sì, lo è in tanti aspetti, perché uno è quello ovvio del clima, cioè che il nostro modello di consumo e di produzione va contro quelli che sono, non tanto il bene del pianeta, perché questo è un modo un po' ingenuo di dirlo, perché in realtà quando si parla di temperature, no, e si dice la temperatura media del pianeta sta salendo e stiamo uccidendo il pianeta, la Terra, non si sa che per esempio negli ultimi 500 milioni di anni, no, quindi una cosa... No, difficile anche da immaginare, che è stato il periodo di esplosione della vita, no? Dopo il Cambriano, no? In cui la vita che prima era semplice dal punto di vista appunto strutturale, poi è diventata questa enorme varietà di specie che ci sono oggi, o perlomeno quelle che sono rimaste. Per due terzi di quei 500 milioni di anni la temperatura del pianeta era così alta, così elevata, che non c'erano ghiacci da nessuna parte, nemmeno i poli. E ciò nonostante la vita è esplosa, no? Quindi pensare che l'alzarsi della temperatura possa essere qualcosa che dà fastidio al pianeta è una visione ingenua del pianeta. Cioè, in realtà il pianeta e la vita vanno avanti per fatti loro, e siamo noi che veniamo messi in dubbio, perché certo in quelle condizioni sarebbe per noi più difficile vivere, e anzi forse impossibile sopravvivere, a seconda ovviamente di quale fosse la temperatura. Quindi noi siamo arrivati a un punto in cui praticamente ci stiamo suicidando, no? Poi anche lì, il doppio standard dice salviamo il pianeta, no, stiamo egoisticamente cercando di salvare noi stessi, no, se vogliamo sopravvivere. Quindi questo è il primo problema, ovviamente, no, che il nostro modello confligge col clima, confligge anche con un problema che oggi in Europa è diventato fondamentale, cioè quello dell'immigrazione. E noi non capiamo che immigrazione è come le leggi dei gas, no? Il caldo e il freddo, non è che uno li può tenere separati, no? Questi si mescolano, no? E sappiamo benissimo che quando la casa è calda e tu apri le finestre, no? Il freddo arriva, no? E la temperatura si abbassa. Se noi volessimo evitare veramente le immigrazioni, quello che dovremmo fare sarebbe evitare le cause che le provocano o le producono, cioè cercare di innalzare il tenore di vita del terzo mondo, e quindi immettendo fiumi di denaro probabilmente, no? Per esempio, dico così una cifra a caso perché bisognerebbe fare i calcoli di quello che effettivamente funziona, no? Ma noi consumiamo 9 volte di più degli altri, no? Proprio perché siamo 10% che consuma 90%, no? Se noi dicessimo, per esempio, senza esagerare, di arrivare a dire adesso consumiamo anche noi soltanto 10%, no? E quindi abbassiamo radicalmente il nostro tenore di vita, ma magari per esempio dimezzandolo e buttando metà della nostra ricchezza nei paesi del terzo mondo, il problema dell'immigrazione probabilmente si risolverebbe così. Non verrebbero più qui perché starebbero bene a casa loro, cioè è una cosa abbastanza semplice. Pensare invece di fare i muri, no, proprio come... Tra l'altro ho sentito anni fa una serie di lezioni di Barbero che raccontava le invasioni barbariche. E la cosa incredibile è che sembrava di sentire i giorni nostri, le invasioni barbariche si cercarono di contrastare prima con delle leggi, dice è proibito ai barbari di venire, ok, grazie, no? Poi dopo cercando di fare muri per l'appunto, no? Militari anche addirittura, no? E così via, e poi sappiamo tutti com'è finita, no? Cioè sono
Certo.
arrivati e ci hanno cancellati. E anche qui, no? Cioè, alla fine facciamo il nostro male se non risolviamo i problemi altrui che alla fine si risolveranno probabilmente. In maniera violenta con immigrazione di massa e probabilmente con guerre, anche perché poi le guerre che si stanno facendo oggi sono in parte dovute proprio a quello. Sì,
Certo.
ho trovato interessante in questi giorni che sia il segretario di Stato Blinken che è andato in Cina proprio in questi giorni a dire ai cinesi come devono comportarsi con il mercato perché no, 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 a loro non piace dove vendono e a chi vendono. No? E qualche tempo fa Draghi, no, hanno detto esattamente la stessa cosa. Cioè, l'idea è che l'Europa finora è vissuta facendosi difendere militarmente dagli americani, prendendo l'energia praticamente dai russi e vendendo i propri prodotti ai cinesi. E beh, ma questo è qualcosa che può fare soltanto una parte della popolazione mondiale, no? Cioè noi siamo di nuovo, no, al centro e pretendiamo di usare e sfruttare le risorse del pianeta nella maniera, che fa più comodo a noi. E no, non siamo esseri sociali, in altre parole, infatti siamo degli individualisti, anche dal punto di vista del sistema economico e politico, e dovremmo cambiare. E tu dicevi, non sono sicuro che questo sia vero, che dici se non ci fossimo noi ci sarebbe qualcun altro. Non è detto perché gli altri, non, prima di tutto, storicamente siamo stati noi i colonialisti. Certo, ogni Stato ha avuto guerre nei suoi dintorni, ai suoi confini, no? Ci sono stati anche imperi grandi. No? Uno dice guarda la Russia, sì, ma appunto la Russia è enorme, ma è diventata così perché era parte appunto, no, e militare, no? Che c'era nell'Ottocento. Siamo noi, addirittura io ho accennato soltanto nel libro per evitare poi le bacchettate dei miei amici biologi, che forse c'è anche una motivazione genetica nel fatto, per esempio, che i bianchi sono diversi dai neri, no? Del Centrafrica. Perché? Beh, perché i bianchi sono il risultato del fatto che in Centrafrica, dove gli uomini, l'Homo sapiens è nato, e dove ancora oggi ci sono, no, alcune sacche, no, diciamo così, di popolazioni che derivano direttamente da quell'epoca, che poi non è tanto, no, sono 200.000 anni circa, no, a confronto dei milioni di anni di sopra. E cosa è successo? C'è gente che era più intraprendente, che era più attiva, che è partita, se n'è andata dall'Africa, è venuta in Europa a più ondate. E che cosa ha fatto? Ha invaso l'Europa. All'epoca non c'erano gli uomini, no? Sono arrivati i primi, però sono arrivati i Neanderthal. Poi altri ancora più intraprendenti sono arrivati. Cosa hanno fatto con i Neanderthal? Sono scomparsi pure quelli, no? Oggi noi, tra l'altro, paradossalmente abbiamo parti del DNA dei Neanderthal, perché evidentemente erano più razze che specie, no? Potevamo in qualche modo interfecondarci, e i popoli del Centrafrica invece non ce l'hanno, cioè sono i veri antenati, diciamo così, dell'umanità, e quelli sono rimasti lì. Noi, le caratteristiche che noi diamo positivamente all'uomo sono quelle che ha l'uomo occidentale. È intelligente, è aggressivo, si muove, no? È intraprendente, ma queste sono le nostre caratteristiche che noi giudichiamo buone. Ma ci sono popoli che invece sono l'esatto contrario. E noi diciamo: ah, ma sono fannulloni, no? Cioè, sono fannulloni, pensano che forse non si deve vivere come noi, no? E quindi
Certo.
non è detto che se non ci fossero gli occidentali, poi ci sarebbe qualcuno che prenderebbe il loro posto, che conquisterebbe l'intero mondo. Può anche darsi che ciascuno se ne starebbe a casa sua, no? E allora, paradossalmente, si potrebbe forse pensare che può anche essere un bene che magari, non dico che gli occidentali scompaiono, perché questa sarebbe una tragedia un po' eccessiva, no? Peggio delle guerre mondiali, ma che comunque, no, magari siano rimessi un po' al loro posto, no?
Assolutamente.
Quindi questa è
Chiaro.
l'idea poi alla fine del libro, no? Di
Chiaro,
dire, bah,
chiaro,
non siamo
chiaro.
poi mica sicuri che esserci faccia bene a tutti gli altri, no?
Certo. Pier Giorgio, grazie mille per questa conversazione.
Gianni,
Ovviamente sono
grazie a voi.
tantissimi spunti
Scusate,
diversi.
scusate la
Se...
logorrea che è una
No, 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 anzi, ci ha
caratteristica.
fatto.
Ma voi
No, no, no,
tagliate quello che
ci fa
volete, quindi.
assolutamente piacere. No, 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 assolutamente. E comunque, appunto, se poi vogliamo organizzare altre
Molto.
puntate, sono tanti temi da
Facciamo una
dibattere. Quanto abbiamo detto?
maratona.
500.000 abbiamo detto, no?
500, una maratona di domande.
Perfetto,
Sì.
volentieri,
Parliamo di
volentieri.
tutto lo scibile umano.
Esatto, facciamo i tuttologi.
Facciamo i tuttologi, esatto.
Ok, perfetto, grazie
Grazie
molto allora.
mille a tutti e a
Grazie
presto. Ciao, buona giornata a tutti.
a voi. Grazie a voi.
Buona giornata, ciao.